Credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
L'anima è un albero fatto per amore. Vita e scritti di Caterina da Siena. Trasmissione speciale di Maria Grazia Bianco. Proposta al microfono da Monia Parente e Rosario Tronnolone.
Chi entra nella sede di Radio Vaticana venendo dal di là del Tevere è accompagnato dalla statua di Caterina da Siena posta all'ombra dei due bei pini sotto gli spalti di Castel Sant'Angelo. Francesco Messina nel 1961 l'ha rappresentata come se uscisse dal marmo nel muoversi verso San Pietro. Negli ultimi mesi della sua vita, Caterina percorreva quella strada ogni giorno per recarsi dalla sua abitazione in Via del Papa, oggi Piazza di Santa Chiara 14, a San Pietro, a pregare per la Chiesa. Era nata a Siena il 25 marzo 1347, penultima di 25 figli, da Jacopo, tintore, e Lapa. La sua vita è uguale a quella di tante altre giovani del suo tempo, ma è accompagnata da episodi spirituali e mistici che la portano a vivere con austerità e ad orientare decisamente il suo cuore, fin da quando è ancora piccola, verso l'amore per Dio. Così si esprime Caterina nella lingua senese del 300. L'anima, cioè la persona nella sua interezza, è un arbore fatto per amore e perciò non può vivere altro che d'amore.
A 16 anni riceve l'abito delle mantellate di San Domenico, tunica e velo bianco. Superando l'ostilità delle mantellate stesse, che non volevano accoglierla a causa della sua giovinezza. Vive ritirata nella sua casa, provvedendo alle quotidiane faccende, e nella sua stanza. Un giorno le appare il Signore Gesù, che le mette al dito l'anello nuziale e la fa sua sposa. L'anello è invisibile a tutti, solo Caterina lo vede. Da questo momento ha inizio per lei una vita intensa di grande attività. Assiste malati e poveri, dona ad un povero il suo mantello e scopre che il povero è Gesù. Pacifica famiglie nemiche ed è chiamata anche ad essere pacera tra città in lotta. Caterina ha imparato che se deve allontanarsi dalla cella materiale, può costruirsi nel cuore una cella interiore. Un'abitazione che l'uomo porta seco ovunque va. Vivendo in essa, tutta l'attività non le impedisce di intrattenersi amorevolmente con lo sposo.
Si forma accanto a lei una famiglia di discepoli, la Bella Brigata. Scrive, anzi detta, lettere rivolte a uomini di governo e di chiesa, a uomini e donne semplici, a papi, cardinali, monaci e monache. Le lettere si aprono per lo più in questo modo: al nome di Gesù Cristo crocifisso e di Maria Dolce. Io, Caterina, serva e schiava dei servi di Gesù Cristo, scrivo a voi nel prezioso sangue suo, con desiderio di... E si chiudono con l'invito: permanete nella santa dilezione di Dio, Gesù Dolce, Gesù Amore.
In una lettera descrive la sua assistenza a Tuldo, un giovane condannato a morte, che ella aiuta ad affrontare con dignità l'esecuzione capitale. L'episodio è narrato nella lettera 273 ed è rappresentato in una formella del basamento presente nel monumento di Caterina presso Castel Sant'Angelo. Caterina è autrice anche del Dialogo della Divina Provvidenza, il libro che dettò sotto l'ispirazione dello Spirito Santo. Aveva detto ai suoi discepoli scrivani di stare attenti e di scrivere tutto quello che diceva in rapimento di estasi.
Ricordomi d'aver udito da una serva di Dio che, essendo in orazione elevata con grande elevazione di mente, Dio non nascondeva all'occhio dell'intelletto suo l'amore che aveva a servi suoi e tra le altre cose diceva: «Apre l'occhio dello intelletto e mira in me e vedrai la dignità e bellezza della mia creatura che ha in sé ragione».
Nel 1375 Caterina va a Pisa e Lucca per rappacificare con il Papa quelle repubbliche. A Pisa riceve le stimmate, ne sente il dolore, ma chiede e ottiene che non se ne vedano i segni.
Nel 1376 si adopera per riconciliare Firenze con il Papa, ma non ci riesce. Va ad Avignone e persuade Gregorio XI a riportare a Roma la sede del papato.
Quando il Papa arriva a Roma, Caterina non è presente. Verrà invece nella città alla fine del 1378, su richiesta del Papa Urbano VI, accompagnata da discepoli e discepole. La Chiesa vive un altro momento difficile. Sta nascendo lo scisma d'Occidente e gravi sono le lotte e i disagi. Caterina parla ai cardinali e soprattutto è vicina al popolo romano e opera perché si rannodi l'amicizia con il pontefice.
A Roma, Caterina soprattutto prega il Signore di restituire la pace alla Chiesa. Un anno esatto prima della sua morte, Dio la consola con due avvenimenti. Furono sconfitte le bande che occupavano Castel Sant'Angelo, che fu ripreso, e il Papa poté tornare a San Pietro andandoci in processione, scalzo, seguito da tutto il popolo.
Scoppia però la discordia tra i cittadini romani e il pontefice. I romani vogliono uccidere il pontefice e Caterina, in una visione, vede tutta la città in preda dei diavoli furenti che aizzano il popolo a uccidere il Papa. Il Signore le dice che vuole fare giustizia delle iniquità del popolo. Caterina sostiene la contesa. Dio parla di giustizia, lei prega, i diavoli la assediano furenti. Caterina chiede al Signore di mandare sopra di lei il castigo che il popolo merita e offre a Dio il suo cuore affinché sia premuto sulla faccia della Chiesa. Di lì a poco il tumulto si placa e si spegne. Il corpo della giovane senese si consuma e i discepoli vedono le afflizioni che i demoni le infliggono ogni giorno. Muore a Roma, a 33 anni, il 29 aprile 1380.
Fu canonizzata nel 1461 da Pio II, dichiarata patrona d'Italia da Pio XII nel 1939, proclamata dottore della Chiesa da Paolo VI nel 1970. Giovanni Paolo II la proclama compatrona d'Europa. È celebrata il 29 aprile dalla liturgia. La sua biografia è scritta da Raimondo da Capua, domenicano, che segue la sua attività interiore ed esteriore, e si documenta con attenzione e scrupolo sulla giovane mantellata senese.
Dagli scritti di Caterina si possono trarre suggerimenti ed insegnamenti di grande attualità ed efficacia. I punti nodali della vita e delle opere di Caterina sono pochi. Dio, Trinità, verità, amore. Gesù Cristo, il Verbo di Dio che si è incarnato. La creatura, la Chiesa, il Papa. Intorno ad essi si raccoglie il suo vivere e il suo operare, come il suo pregare e il suo scrivere. Caterina, come Francesco, come tanti altri che percorrono le vie dell'uomo che sono la via di Dio, chiede e si chiede: chi sei tu e chi sono io? Tu sei quella che non è, io quello che sono.
Caterina posa su Dio uno sguardo meravigliato e innamorato. Vede che egli ama le creature ancor prima di crearle e si innamora di esse. Anzi, Dio guarda in se stesso per scoprirvi l'amore. Scrive nella lettera 308: ragguardando Dio in sé medesimo, si innamorò della bellezza della sua creatura e, come ebbro d'amore, ci creò alla immagine e similitudine sua.
Dio è amore e ama pazzamente l'uomo anche quando è peccatore. Perciò il Verbo si incarna e porta con sé per tutta la vita il desiderio di rappacificare Dio e la creatura, di ricostruire la via di comunicazione che il peccato aveva interrotto, il desiderio di conquistare l'uomo e il desiderio della croce. Ho desiderato grandemente di mangiare con voi questa Pasqua.
Al desiderio di Gesù risponde la libertà, che è responsabilità dell'essere umano. Caterina ne è fortemente presa, pensando a se stessa e ad ogni creatura.
Tu, Verbo incarnato, hai innestato la creatura nel suo creatore. Hai messo in mezzo il sangue intriso nella calcina viva della divina essenza per l'unione che hai fatta nella natura umana. Hai provveduto la forza per superare molti venti contrari di forti battaglie e tentazioni, molte pene e tormenti che ci sono dati dal demonio, dalla creatura e dalla carne propria, che tutti ci sono contrari e percuotono l'anima nostra. Adunque bene, a materia, dolcissimo amore, la creatura d'amare solo te e di non temere per veruna illusione che venisse. Così vi prego, figliuoli miei dolci in Cristo dolce Gesù, che non temiate mai confidando nel sangue di Cristo crocifisso, né per movimenti e illusioni dissolute, né per timore di non poter perseverare, né per paura della pena. Conservate pure in voi la buona e santa volontà. Dunque non voglio che giammai temiate. Ogni timore servile sia tolto da voi. Direte, col dolce innamorato di Paolo, rispondendo alla tiepidezza del cuore e alle illusioni delle demonia: porta oggi, anima mia, per Cristo crocifisso, ogni cosa potrò, perché per desiderio e amore è in me che mi conforta. Amate, amate, amate. Inebriatevi del sangue di questo dolce agnello, che fatta va forte la rocca dell'anima vostra, la tratta dalla servitudine del tiranno perverso demonio. Ve l'ha data libera e signora, non c'è nessuno che possa toglierle la signoria se ella non vuole. E questo ha dato ad ogni creatura.
Sulla croce il Verbo è aquila che porta in alto le anime. È maestro, è ponte tra Dio e l'umanità, è libro aperto e non c'è analfabeta che non sappia leggere il messaggio di questo libro, messaggio di amore che attira portando alla gioia e alla pace. È aquila che guarda verso il sole e Caterina è certa che sarete aquilini, che imparerete dall'aquila vera.
Da questa illuminazione e intuizione scaturisce il dialogare di un io e un tu, che si svolge nella cella del cuore, come nelle opere e nei gesti semplici, quotidiani.
O alta ed eterna Trinità, amore inestimabile, se tu mi dici figliuola, io dico a te sommo ed eterno Padre.
Tra il creatore e la creatura si svolge una sorta di gara di dare e accogliere.
Facendo te piccolo, hai fatto grande l'uomo. Satollato di obbrobri, l'hai riempito di beatitudine. Avendo tu patito la fame, l'hai saziato nell'affetto della tua carità. Spogliandoti della vita, hai vestito lui della grazia. Riempito tu di vergogna, hai reso a lui l'onore. Essendo oscurata la tua divinità per l'umanità, hai reso a lui il lume. Essendo tu disteso sulla croce, lo hai abbracciato. Egli ha fatto una caverna nel costato tuo, nella quale può conoscere la tua carità.
Questo essere umano, fatto grande da Dio, deve imparare via, mezzi e gesti, iniziando dal non cadere in superbia. Non pensare di sé cavelle, cavelle sta per nulla, dice Caterina nel suo bel senese. Il cammino prosegue nel conoscere la verità, nell'amare, nel fare di sé dono di amore, come Gesù Cristo, Verbo incarnato. Conoscere la verità è indispensabile, perché
conoscendola l'amano, perché la cosa che non si vede non si può conoscere, e chi non conosce non ama. Chi non ama e non teme il suo creatore ama sé d'amore sensitivo, e ciò che ama, delizie, onori, stati del mondo, ama sensitivamente. L'essere umano, infatti, è creato per amore e non può vivere senza amore, perché egli o ama Dio o ama sé e il mondo d'amore che gli dà morte, ponendo l'occhio dell'intelletto offuscato dall'amore proprio di sé sopra queste cose transitorie che passano come il vento.
Talvolta l'uomo ama disordinatamente sé e le cose del mondo.
O cechità umana, e non vedi tu, disavventurato uomo, che tu credi amare cosa ferma e stabile, cosa dilettevole, buona e bella, ed elle sono mutabili, somma miseria, laide e senza né una bontà, non le cose create in se stesse, perché tutte sono create da Dio, che è sommamente buono, ma per l'affetto di colui che disordinatamente le possiede. Quanto è mutabile la ricchezza e onore del mondo in colui che senza Dio le possiede, cioè senza il suo timore. Oggi è ricco e grande, e ora è povero. La nostra vita e la bellezza della gioventudine passano via, come la bellezza del fiore, poiché è colto dalla pianta. Nessuno può rimediare a questa bellezza, conservarla, senza che non sia colto dalla vita, quando piace al sommo giudice di cogliere questo fiore col mezzo della morte. E nessuno sa quando. Un misero. La tenebra dell'amore proprio non ti lascia conoscere questa verità, che se tu la conoscessi, tu sceglieresti innanzi ogni pena che guidare la vita tua a questo modo. Ti porresti ad amare e desiderare colui che è. Gusteresti la verità sua con fermezza e non ti muoveresti come la foglia al vento. Serviresti il tuo creatore e ogni cosa ameresti in lui, e senza lui nulla.
Caterina, che non ha studiato teologia ma conosce bene il libro che è Dio, ama esprimere il suo pensiero con il linguaggio delle immagini e con esse fa capire ai destinatari dei suoi scritti le verità che aiutano a vivere nella luce e nell'amore. Un'immagine eloquente ed evangelica che si collega all'esperienza della città di Siena è quella della vigna per indicare ciascun essere umano e il suo rapporto con se stesso, con gli altri, con Dio.
Sapete che la verità eterna creò noi a immagine e similitudine sua. Di noi fece sua vigna e suo tempio, dove vuole abitare per grazia. Se piace al lavoratore di questa vigna, di lavorarla bene e drittamente. Se la non fosse lavorata, ma abbondasse di spine e di pruni, non sarebbe il luogo adatto per abitarvi. Come lavoratore nella vigna è posto il libero arbitrio. È posta la porta della volontà che né uno può aprire o serrare se non quanto è il libero arbitrio vuole. C'è posto il lume dell'intelletto per conoscere gli amici e i nemici che volessero entrare e passare per la porta. Alla porta è posto il cane della coscienza che abbaia quando li sente apparire, se egli è desto e non dorma. Nel mezzo della vigna è posto il vasello del cuore pieno di sangue per innaffiare con esso le piante a ciò che non si secchino. Così dolcemente è creata e ordinata questa vigna, la quale dicemmo che era tempio di Dio, dove esso abita per grazia.
Caterina conosce però anche vigne danneggiate e rovinate. Conosce la necessità di un lavoro ininterrotto. Conosce il legame tra le vigne. Lavorare per la propria vigna rifluisce sulle vigne di altri, sulle vigne che sono gli altri. E nello stesso tempo nessuno può fare qualcosa di utile agli altri se prima non fa utilità a se stesso. Vita personale e vita sociale sono strettamente collegate.
Il veleno dell'amore proprio e del perverso sdegno ha avvelenato e corrotto il lavoratore della vigna, tanto che la vigna nostra è tutta inselvatichita. Di vigna è fatta bosco, con le spine della superbia e dell'avarizia, e i copruni dell'ira e della impazienza e disobbedienza, piena d'erba venenosa. Di giardino è fatta stalla, dilettandoci noi di stare nella stalla della immondizia. Questo nostro giardino non è chiuso, ma è aperto. E però i nemici dei vizi e delle demonia v'entrano come in loro abitazione. Il lume dell'intelletto non vede altro che tenebre, perché è privato del lume della santissima fede. Non vede né conosce altro che amore sensitivo. Di questo empie la memoria, onde altro ricordamento non ha né può avere, mentre che sta così, se non di miseria, con disordinati appetiti e desideri. C'è posto una vigna appresso questa dolce verità eterna, cioè il prossimo nostro, la quale è tanto unita insieme che utilità non possiamo fare alla nostra che non sia fatta anco alla sua. Anzi, ci è comandato che noi la governiamo come la nostra quando ci è detto: ama Dio sopra tutte le cose e il prossimo come te medesimo. Oh, quanto è crudele questo lavoratore che sì male ha governata la vigna sua, senza nessun frutto, se non di qualche atto di virtù. Ma esso è sì acerbo che né uno ne può mangiare. Ciò sono le operazioni buone fatte fuori della carità.
Il cuore della giovane senese, pur nelle esperienze di dolore e peccato tra cui vede muovere gli uomini dentro e fuori della chiesa, non smette di essere ottimista.
Tu sei quel fuoco che sempre ardi, o alta, eterna Trinità. Dovunque io mi volgo, non trovo altro che la misericordia tua. E perciò io corro e grido dinanzi alla misericordia tua, che tu faccia misericordia al mondo.
È nella sua possibilità la preghiera, che non è ripetizione di formule e parole. È gridare a Dio con la voce sua, chiedendo misericordia per il mondo.
Dacci la voce, a ciò che gridiamo a te con la voce tua, misericordia per il mondo e per la riformazione della Santa Chiesa. E odi la voce tua con la quale gridiamo a te. E se generalmente io grido a te per tutto il mondo, grido specialmente per il vicario tuo e per le colonne sue e per tutti quelli che tu m'hai dati, ch'io ami di singolare amore.
Monia Parente e Rosario Tronolone hanno proposto L'anima è un albero fatto per amore. Vita e scritti di Caterina da Siena. Trasmissione speciale di Maria Grazia Bianco, del Centro Internazionale di Studi Cateriniani. I testi di Caterina da Siena sono stati letti da Aurora Mascheretti. Realizzazione di Monia Parente per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.